Capitolo 24. Lucia s'era risentita da poco tempo, e di quel tempo una parte aveva penato a svegliarsi affatto, a separar le torbide visioni del sonno dalle memorie e dalle immagini di quella realtà troppo somigliante a una funesta visione d'inferno. La vecchia le si era subito avvicinata, e con quella voce forzatamente umile le aveva detto: «Ah, avete dormito! Avreste potuto dormire in letto, ve l'ho pur detto tante volte iersera!» E non ricevendo risposta, aveva continuato, sempre con un tono di supplicazione stizzosa: «Mangiate una volta, abbiate giudizio! Come siete brutta! Avete bisogno di mangiare! E poi, se quando torna la piglia con me?» «No, no, voglio andar via, voglio andar da mia madre. Il padrone me l'ha promesso, ha detto domattina. Dov'è il padrone?» «È uscito, m'ha detto che tornerà presto, che farà tutto quel che volete.» Ha detto così, ebbene, io voglio andar da mia madre subito, subito.» Ed ecco, si sente un calpestio nella stanza vicina. Poi un picchio all'uscio. La vecchia corre e domanda: «Chi è?» «Apri», risponde sommessamente la nota voce. La vecchia tira il paletto. L'innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po' di spiraglio. Ordina alla vecchia di venir fuori. Fa entrar subito don Abbondio con la buona donna. Socchiude poi di nuovo l'uscio. Si ferma dietro a quello e manda la vecchia in una parte lontana del castellaccio, come aveva già mandata via anche l'altra donna che stava fuori di guardia. Tutto questo movimento, quel punto d'aspetto, il primo apparire di persone nuove, cagionarono un soprassalto d'agitazione a Lucia, alla quale, se lo stato presente era intollerabile, ogni cambiamento però era motivo di sospetto e di nuovo spavento. Guardò, vide un prete, una donna, si rincorò alquanto. Guarda più attenta, è lui o non è lui? Riconosce don Abbondio e rimane con gli occhi fissi come incantata. La donna, andatale vicino, si chinò sopra di lei e, guardandola pietosamente, prendendole le mani, come per accarezzarla e alzarla a un tempo, le disse: «Oh, poverina, venite, venite con noi!» «Chi siete?» le domandò Lucia, ma senza aspettar la risposta si voltò ancora a don Abbondio, che si era trattenuto discosto due passi, con un viso anche lui tutto compassionevole. Lo fissò di nuovo e esclamò: «Lei! È lei! Il signor curato! Dove siamo? Oh, povera me! Son fuor di sentimento!» «No, no!» rispose don Abbondio. «Son io davvero! Fatevi coraggio! Vedete? Siam qui per condurvi via. Son proprio il vostro curato venuto qui apposta, a cavallo.» Lucia, come riacquistata in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente. Poi fissò ancora lo sguardo su quei due visi e disse: «È dunque la Madonna che vi ha mandati?» «Io credo di sì», disse la buona donna. «Ma possiamo andar via? Possiamo andar via davvero?» rispose Lucia, abbassando la voce, con uno sguardo timido e sospettoso. «E tutta quella gente?» continuò, con le labbra contratte e tremanti di spavento e d'orrore. «E quel signore, quell'uomo? Già me l'aveva promesso!» «È qui anche lui in persona, venuto apposta con noi», disse don Abbondio. «È qui fuori che aspetta. Andiamo, presto, non lo facciamo aspettare un par suo.» Allora quello di cui si parlava spinse l'uscio e si fece vedere. Lucia, che poco prima lo desiderava, anzi, non avendo speranza in altra cosa del mondo, non desiderava che lui, ora, dopo aver veduto visi e sentite voci amiche, non poter reprimere un subitaneo ribrezzo. Si riscosse, ritenne il respiro, si strinse alla buona donna e le nascose il viso in seno. L'innominato, alla vista di quell'aspetto, sul quale già la sera avanti non aveva potuto tener fermo lo sguardo, di quell'aspetto reso ora più squallido, sbattuto, affannato dal patire prolungato e dal digiuno, era rimasto lì fermo, quasi sull'uscio. Nel veder poi quell'atto di terrore abbassò gli occhi, stette ancora un momento immobile e muto. Indi, rispondendo a ciò che la poverina non aveva detto, «È vero!» esclamò, «perdonatemi!» «Viene a liberarvi, non è più quello, è divenuto buono! Sentite che vi chiede perdono!» diceva la buona donna all'orecchio di Lucia. «Si può dir di più? Via, su quella testa, non fate la bambina, che possiamo andare presto!» le diceva don Abbondio. Lucia alzò la testa, guardò l'innominato, e vedendo bassa quella fronte, atterrato e confuso quello sguardo, presa da un misto sentimento di conforto, di riconoscenza e di pietà, disse: «Oh, il mio Signore, Dio le renda merito della sua misericordia! E a voi 100 volte il bene che mi fanno codeste vostre parole!» Così detto si voltò, andò verso l'uscio e uscì il primo. Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava braccio, gli andò dietro, don Abbondio in coda. Scesero la scala, arrivarono all'uscio che metteva nel cortile. L'innominato lo spalancò, andò alla lettiga, aprì lo sportello e con una certa gentilezza quasi timida, due cose nuove in lui, sorreggendo il braccio di Lucia, l'aiutò ad entrarvi, poi la buona donna. Slegò quindi la mula di don Abbondio e l'aiutò anche lui a montare. «Oh, che degnazione!» disse questo, e montò molto più lesto che non avesse fatto la prima volta. La comitiva si mosse quando l'innominato fu anche lui a cavallo. La sua fronte s'era rialzata, lo sguardo aveva ripreso la solita espressione d'impero. I bravi che incontrava vedevan bene sul suo viso i segni d'un forte pensiero, d'una preoccupazione straordinaria, ma non capivano, né potevan capire più in là. Al castello non si sapeva ancor nulla della gran mutazione di quell'uomo, e per congettura, certo, nessuno di coloro vi sarebbe arrivato. La buona donna aveva subito tirate le tendine della lettiga, prese poi affettuosamente le mani di Lucia, s'era messa a confortarla con parole di pietà, di congratulazione e di tenerezza, e vedendo come, oltre la fatica di tanto travaglio sofferto, la confusione e l'oscurità degli avvenimenti impedivano alla poverina di sentir pienamente la contentezza della sua liberazione, le disse quanto poteva trovar di più atto a distrigare, a ravviare, per dir così, i suoi poveri pensieri. Le nominò il paese dove andavano. «Sì?» disse Lucia, la quale sapeva che era poco discosto dal suo. «Ah, Madonna Santissima, vi ringrazio! Mia madre!» «La manderemo a cercar subito!» disse la buona donna, la quale non sapeva che la cosa era già fatta. «Sì, sì, che Dio ve ne renda merito! E voi chi siete? Come siete venuta?» «M'ha mandata il nostro curato», disse la buona donna, «perché questo signore, Dio gli ha toccato il cuore, sia benedetto, ed è venuto al nostro paese per parlare al signor cardinale arcivescovo, che l'abbiamo lì in visita, quel sant'uomo, e s'è pentito dei suoi peccatacci e vuol mutar vita, e ha detto al cardinale che aveva fatta rubare una povera innocente, che siete voi, d'intesa con un altro senza timor di Dio, che il curato non m'ha detto chi possa essere.» Lucia alzò gli occhi al cielo. «Lo saprete forse voi?» continuò la buona donna. «Basta. Dunque il signor cardinale ha pensato che, trattandosi d'una giovine, ci voleva una donna per venire in compagnia, e ha detto al curato che ne cercasse una. E il curato, per sua bontà, è venuto da me. Oh, il Signore vi ricompensi della vostra carità. Che dite mai, la mia povera giovine? E m'ha detto il signor curato che vi facessi coraggio e cercassi di sollevarvi subito e farvi intendere come il Signore va salvata miracolosamente. Ah, sì, proprio miracolosamente, per intercession della Madonna. Dunque, che stiate di buon animo e perdonare a chi v'ha fatto del male e esser contenta che Dio gli abbia usata misericordia. Anzi, pregare per lui, che oltre all'acquistarne merito vi sentirete anche allargare il cuore. Lucia rispose con uno sguardo che diceva di sì, tanto chiaro come avrebbero potuto far le parole, e con una dolcezza che le parole non avrebbero saputa esprimere. «Brava, giovine!» riprese la donna. «E trovandosi al nostro paese anche il vostro curato, che ce n'è tanti tanti di tutto il contorno, da mettere insieme quattro uffizi generali, ha pensato il signor cardinale di mandarlo anche lui in compagnia, ma è stato di poco aiuto. Già l'avevo sentito dire che era un uomo da poco, ma in questa occasione ho dovuto proprio vedere che è più impicciato che un pulcino nella stoppa. E questo, domandò Lucia, questo che è diventato buono, chi è? Come, non lo sapete? Disse la buona donna e lo nominò. Oh misericordia! Esclamò Lucia. Quel nome quante volte l'aveva sentito ripetere con orrore in più d'una storia, in cui figurava sempre come in altre storie quello dell'orco. E ora, al pensiero d'esser stata nel suo terribile potere e d'esser sotto la sua guardia pietosa, al pensiero d'una così orrenda sciagura, d'una così improvvisa redenzione, a considerare di chi era quel viso che aveva veduto burbero, poi commosso, poi umiliato, rimaneva come estatica, dicendo solo ogni poco «Oh, misericordia!» «È una gran misericordia davvero», diceva la buona donna. «Deve essere un gran sollievo per mezzo mondo, a pensare quanta gente teneva sottosopra e ora, come m'ha detto il nostro curato, e poi, solo a guardarlo in viso, è diventato un santo, e poi si vedono subito le opere». Dire che questa buona donna non provasse molta curiosità di conoscere un po' più distintamente la grande avventura nella quale si trovava a fare una parte non sarebbe la verità. Ma bisogna dire a sua gloria che, compresa d'una pietà rispettosa per Lucia, sentendo in certo modo la gravità e la dignità dell'incarico che le era stato affidato, non pensò neppure a farle una domanda indiscreta né oziosa. Tutte le sue parole in quel tragitto furono di conforto e di premura per la povera giovine. «Dio sa quant'è che non avete mangiato! Non me ne ricordo più da un pezzo! Poverina! Avrete bisogno di ristorarvi!» «Sì!» rispose Lucia con voce fioca. «A casa mia, grazie a Dio, troveremo subito qualcosa. Fatevi coraggio, che ormai c'è poco!» Lucia si lasciava poi cader languida sul fondo della lettiga, come assopita, e allora la buona donna la lasciava in riposo. Per don Abbondio questo ritorno non era certo così angoscioso come l'andata di poco prima, ma non fu neppure esso un viaggio di piacere. Al cessar di quella pauraccia s'era da principio sentito tutto scarico, ma ben presto cominciarono a spuntargli in cuore cert'altri dispiaceri, come quando è stato sbarbato un grand'albero il terreno rimane sgombro per qualche tempo, ma poi si copre tutto d'erbacce. Era diventato più sensibile a tutto il resto, e tanto nel presente, tanto nei pensieri dell'avvenire, non gli mancava purtroppo materia di tormentarsi. Sentiva ora, molto più che nell'andare, l'incomodo di quel modo di viaggiare. al quale non era molto avvezzo, e specialmente sul principio, nell'ascesa dal castello al fondo della valle. Il lettighiero, stimolato da cenni dell'innominato, faceva andar di buon passo le sue bestie. Le due cavalcature andavano dietro dietro, con lo stesso passo, onde seguiva che a certi luoghi più ripidi il povero Don Abbondio, come se fosse messo a leva per di dietro, tracollava sul davanti, e per reggersi doveva appuntellarsi con la mano all'arcione, e non osava però pregare che s'andasse più adagio, e dall'altra parte avrebbe voluto essere fuori di quel paese più presto che fosse possibile. Oltre di ciò, dove la strada era su un rialto, su un ciglione, la mula, secondo l'uso de pari suoi, pareva che facesse per dispetto a tener sempre dalla parte di fuori e a metter proprio le zampe sull'orlo. E Don Abbondio vedeva sotto di sé, quasi a perpendicolo, un salto, o come pensava lui, un precipizio. «Anche tu», diceva tra sé alla bestia, «hai quel maledetto gusto d'andare a cercare i pericoli, quando c'è tanto sentiero». E tirava la briglia dall'altra parte, ma inutilmente, sicché al solito, rodendosi di stizza e di paura, si lasciava condurre a piacere altrui. I bravi non gli facevan più tanto spavento, ora che sapeva più di certo come la pensava il padrone. Ma, rifletteva però, se la notizia di questa gran conversione si sparge qua dentro, intanto che ci siamo ancora, chissà come l'intenderanno costoro, chissà cosa nasce, che s'andassero a immaginare che sia venuto io a fare il missionario. Povero me, mi martirizzano. Il cipiglio dell'innominato non gli dava fastidio. Per tenere a segno quelle facce lì, pensava, non ci vuol meno di questa qui. Lo capisco anch'io, ma perché deve toccare a me a trovarmi tra tutti costoro? Basta, s'arrivò in fondo all'ascesa e s'uscì finalmente anche dalla valle. La fronte dell'innominato s'andò spianando. Anche Don Abbondio prese una faccia più naturale, sprigionò alquanto la testa di tra le spalle, sgranchì le braccia e le gambe, si mise a stare un po' più sulla vita, che faceva un tutt'altro vedere, mandò più larghi respiri, e con un animo più riposato si mise a considerare altri lontani pericoli. Cosa dirà quel bestione di Don Rodrigo? Rimaner con tanto di naso a questo modo, col danno e con le beffe, figuriamoci se la gli deve parere amara. Ora è quando fa il diavolo davvero. Sta a vedere che se la piglia anche con me, perché mi son trovato dentro in questa cerimonia. Se ha avuto cuore fin d'allora di mandare quei due demoni a farmi una figura di quella sorte sulla strada, ora poi chissà cosa farà. Con sua signoria illustrissima non la può prendere, che è un pezzo molto più grosso di lui. Lì bisognerà rodere il freno. Intanto il veleno l'avrà in corpo, e sopra qualcheduno lo vorrà sfogare. Come finiscono queste faccende? I colpi cascano sempre all'ingiù, i cenci vanno all'aria. Lucia, di ragione, sua signoria illustrissima, penserà a metterla in salvo. Quell'altro poveraccio malcapitato è fuor del tiro, e già ha avuto la sua. Ecco che il cencio son diventato io. La sarebbe Barbara, dopo tanti incomodi, dopo tante agitazioni, e senza acquistarne merito, che ne dovessi portar la pena io. Cosa farà ora sua signoria illustrissima per difendermi, dopo avermi messo in ballo? Mi può star mallevadore lui che quel dannato non mi faccia un'azione peggio della prima? E poi ha tanti affari per la testa, mette mano a tante cose. Come si può badare a tutto? Lasciam poi alle volte le cose più imbrogliate di prima. Quelli che fanno il bene lo fanno all'ingrosso. Quando hanno provato quella soddisfazione n'hanno abbastanza e non si vogliono seccare a star dietro a tutte le conseguenze. ma coloro che hanno quel gusto di fare il male ci mettono più diligenza, ci stanno dietro fino alla fine, non prendo mai requie, perché hanno quel canchero che li rode. Devo andar io a dire che son venuto qui per comando espresso di Sua Signoria Illustrissima e non di mia volontà? Parrebbe che volessi tenere dalla parte dell'iniquità. Oh santo cielo, dalla parte dell'iniquità io, per gli spassi che la mi dà. Basta, il meglio sarà raccontare a Perpetua la cosa com'è, e lascia poi fare a Perpetua a mandarla in giro, purché a Monsignore non venga il grillo di far qualche pubblicità, qualche scena inutile, e mettermici dentro anche me. A buon conto, appena siamo arrivati, se è uscito di chiesa vado a riverirlo in fretta in fretta. Se no, lascio le mie scuse e me ne vo dritto dritto a casa mia. Lucia è bene appoggiata, di me non c'è più bisogno. E dopo tanti incomodi posso pretendere anch'io d'andarmi a riposare. E poi, che non venisse anche a curiosità a Monsignore di saper tutta la storia, e mi toccasse a render conto dell'affare del matrimonio, non ci mancherebbe altro. E se viene in visita anche alla mia parrocchia? Oh, sarà quel che sarà, non vo confondermi prima del tempo. N'ho abbastanza de guai. Per ora vo a chiudermi in casa. Finché Monsignore si trova da queste parti, Don Rodrigo non avrà faccia di far pazzie. E poi? Ah, vedo che i miei ultimi anni ho da passarli male. La comitiva arrivò che le funzioni di chiesa non erano ancor terminate. Passò per mezzo alla folla medesima non meno commossa della prima volta, e poi si divise. I due a cavallo voltarono su una piazzetta di fianco, in fondo a cui era la casa del parroco. La lettiga andò avanti verso quella della buona donna. Don Abbondio fece quello che aveva pensato. Appena smontato, fece i più sviscerati complimenti all'innominato e lo pregò di volerlo scusar con Monsignore, che lui doveva tornare alla parrocchia addirittura per affari urgenti. Andò a cercare quel che chiamava il suo cavallo, cioè il bastone che aveva lasciato in un cantuccio del salotto, e si incamminò. L'innominato stette ad aspettare che il cardinale tornasse di chiesa. La buona donna, fatta seder Lucia nel miglior luogo della sua cucina, s'affaccendava a preparar qualcosa da ristorarla, ricusando con una certa rustichezza cordiale i ringraziamenti e le scuse che questa rinnovava ogni tanto. Presto, presto, rimettendo stipa sotto un calderotto, dove notava un buon cappone, fece alzare il bollore al brodo e, riempitane una scodella già guarnita di fette di pane, poté finalmente presentarla a Lucia. E nel vedere la poverina a riaversi a ogni cucchiaiata, si congratulava ad alta voce con se stessa che la cosa fosse accaduta in un giorno in cui, come essa diceva, non c'era il gatto nel fuoco. «Tutti si ingegnano oggi a far qualcosina», aggiungeva, «meno quei poveri poveri che stentano a avere pane di vecce e polenta di saggina. Però oggi da un signore così caritatevole sperano di buscar tutti qualcosa. Noi, grazie al cielo, non siamo in questo caso. Tra il mestiere di mio marito e qualcosa che abbiamo al sole si campa. Sicché mangiate senza pensieri intanto, che presto il cappone sarà a tiro e potrete ristorarvi un po' meglio». Così detto, ritornò ad accudire al desinare e ad apparecchiare. Lucia, tornatele alquanto le forze e acquietandosele sempre più l'animo, andava intanto assettandosi per un'abitudine, per un istinto di pulizia e di verecondia. Rimetteva e fermava le trecce allentate e arruffate, raccomodava il fazzoletto sul seno e intorno al collo. In far questo, le sue dita si intralciarono nella corona che ci aveva messa la notte avanti. Lo sguardo vi corse, si fece nella mente un tumulto istantaneo. La memoria del voto, oppressa fino allora e soffocata da tante sensazioni presenti, vi si suscitò d'improvviso e vi comparve chiara e distinta. Allora tutte le potenze del suo animo, appena riavute, furono sopraffatte di nuovo a un tratto. E se quell'animo non fosse stato così preparato da una vita d'innocenza, di rassegnazione e di fiducia, la costernazione che provò in quel momento sarebbe stata disperazione. Dopo un ribollimento di quei pensieri, che non vengono con parole, le prime che si formarono nella sua mente furono: «Oh, povera me! Cosa ho fatto?» Ma non appena l'ebbe pensate, ne risentì come uno spavento. Le tornarono in mente tutte le circostanze del voto, l'angoscia intollerabile, il non avere una speranza di soccorso, il fervore della preghiera e la pienezza del sentimento con cui la promessa era stata fatta. E dopo avere ottenuta la grazia, pentirsi della promessa, le parve un'ingratitudine sacrilega, una perfidia verso Dio e la Madonna. Le parve che una tale infedeltà le attirerebbe nuove e più terribili sventure, in mezzo alle quali non potrebbe più sperare neppur nella preghiera. E s'affrettò di rinnegare quel pentimento momentaneo. Si levò con devozione la corona dal collo e, tenendola nella mano tremante, confermò, rinnovò il voto, chiedendo nello stesso tempo, con una supplicazione accorata, che le fosse concessa la forza d'adempierlo, che le fossero risparmiati i pensieri e l'occasioni, le quali avrebbero potuto, se non ismuovere il suo animo, agitarlo troppo. La lontananza di Renzo, senza nessuna probabilità di ritorno, quella lontananza che fino allora le era stata così amara, le parve ora una disposizione della provvidenza, che avesse fatti andare insieme i due avvenimenti per un fine solo. E si studiava di trovar nell'uno la ragione d'esser contenta dell'altro. E dietro a quel pensiero s'andava figurando ugualmente che quella provvidenza medesima, per compir l'opera, sarebbe trovar la maniera di far che Renzo si rassegnasse anche lui, non pensasse più. Ma una tale idea, appena trovata, mise sotto sopra la mente che era andata a cercarla. La povera Lucia, sentendo che il cuore era lì lì per pentirsi, ritornò alla preghiera, alle conferme, al combattimento, dal quale s'alzò, se ci si passa questa espressione, come il vincitore stanco e ferito di sopra il nemico abbattuto, non dico ucciso. Tutta un tratto si sente uno scalpiccio e un chiasso di voci allegre. Era la famigliola che tornava di chiesa. Due bambinette e un fanciullo entran salutando. Si fermano un momento a dare un'occhiata curiosa a Lucia, poi corrono alla mamma e le s'aggruppano intorno. Chi domanda il nome dell'ospite sconosciuta, il come e il perché? Chi vuol raccontar le maraviglie vedute? La buona donna risponde a tutto e a tutti con un «zitti, zitti!». Entra poi, con un passo più quieto, ma con una premura cordiale dipinta in viso, il padrone di casa. Era, se non l'abbiamo ancor detto, il sarto de villaggio e de contorni. Un uomo che sapeva leggere, che aveva letto infatti più d'una volta il leggendario de Santi, il Guerrin meschino e i reali di Francia, e passava in quelle parti per un uomo di talento e di scienza. Lode, però, che rifiutava modestamente, dicendo soltanto che aveva sbagliato la vocazione e che se fosse andato agli studi, invece di tant'altri, con questo la miglior pasta del mondo. Essendosi trovato presente quando sua moglie era stata pregata dal curato di intraprendere quel viaggio caritatevole, non solo ci aveva data la sua approvazione, ma le avrebbe fatto coraggio se ce ne fosse stato bisogno. E ora che la funzione, la pompa, il concorso e soprattutto la predica del cardinale avevano, come si dice, esaltati tutti i suoi buoni sentimenti, tornava a casa con un'aspettativa, con un desiderio ansioso di sapere come la cosa fosse riuscita e di trovare la povera innocente salvata.